buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni, con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Bene, in questa trasmissione, ricordo che sono Claudio Simeoni, mi indirizzo piazzale Parmesan 8 Marghera, e vi ricordo che su internet trovate tutto quello che come pagani politeisti facciamo, e vi ricordo ancora che in internet potete anche ascoltarvi le trasmissioni che vengono fatte a Radio Gamma 5, sia iscrivendovi al gruppo Paganesimo per averle subito, sia ascoltando la radio che trovate i link sulle pagine principali Collegio di Sali, Pagano It, e collegandovi, ascoltando le trasmissioni in differita. In questa trasmissione di questa sera io finirò quelli che sono gli ultimi due pezzi dei Dieci Comandamenti, il commento ai Dieci Comandamenti, a questa porcheria che ha costruito lo schiavismo nell'uomo, e dopo di questo avevo intenzione di fare le questioni sulla manipolazione mentale messa in atto dai cristiani. Manipolazione mentale che voi potete scaricarvi e leggervi tranquillamente su internet, basta che cercate in Google manipolazione mentale oppure plagio, plagiare, e vi vengono fuori tutte quante le pagine che io ho messo. Però dal momento che giovedì prossimo io non ci sarò in radio, ci sarà Francesco da solo, onde evitare di rimandare il pezzo che non riesco a fare per 15 giorni, per 20 giorni, finiti i due commenti agli ultimi due obrobri dei Dieci Comandamenti, mi prenderò in mano gli inni omerici e vi leggerò qualche inno omerico. Gli inni omerici, vi ricordo che fosse uno dei più grandi capolavori della letteratura mondiale, e forse uno dei più antichi, e uno di quelli che ha segnato come si fa letteratura, e in fondo è una delle nostre più belle fonti che abbiamo dei miti degli antichi. Per cui dopo vi farò questo, e magari vi partirò anche da un inno abbastanza avanti, penso che partirò dall'inno, vediamo un attimo, dall'inno nono, inno ad Ares, no, l'inno ottavo, inno ad Ares, e dopo via via andrò avanti fino a fine trasmissione. Per quanto riguarda i Dieci Comandamenti, eravamo arrivati a non dir falsa testimonianza contro il tuo prossimo. Le persone, per i Dieci Comandamenti, sono all'interno di un insieme, un gregge, sottoposto alla volontà del Dio padrone e dei suoi rappresentanti. Le necessità del Dio padrone e dei suoi rappresentanti è di conoscere esattamente quali sono gli individui che obbediscono e sono sottomessi e quali sono gli individui che mettono in dubbio la loro autorità e i loro comandamenti, dunque necessità di controllo. Il Dio padrone degli ebrei prima e dei cristiani poi si nutre della sottomissione da parte del suo popolo. Se nel suo popolo esiste una ribellione a quella sottomissione, egli deve intervenire subito e con precisione. Non può tollerare il Dio degli ebrei e dei cristiani di essere imbrogliato, esattamente come non possono tollerarlo i giudici che sono demandati dal Dio padrone degli ebrei e dei cristiani al controllo militare di quel popolo. Per riuscire a comprendere l'effettivo impatto sulla vita delle persone di questo comandamento, dobbiamo tenere presente che l'elemento principale da considerare è il giudice. Il giudice, per conto del Dio padrone, determina se le persone aderiscono al comandamento o se si stanno ribellando al comandamento. Il comandamento costringe le persone ad un comportamento, non ne tollera altri, ma la necessità di una testimonianza vera o falsa non è in funzione della vita, ma in funzione della presenza degli ordini del Dio padrone che costringono le persone alla sottomissione. Senza gli ordini che costringono le persone alla sottomissione, non sarebbe necessaria la testimonianza attraverso la quale condannare o assolvere delle persone. La falsa testimonianza è il terrore del Dio padrone di rischiare di condannare delle persone che aderiscono alla legge e di assolvere delle persone che alla legge disobbediscono. La testimonianza è necessaria al Dio padrone, non alle persone. Attraverso quale diritto tu ti elevi a giudice? Con quale diritto tu mi imponi a me un certo comportamento? Io ti ho tratto dalla terra d'Egitto, casa di schiavitù. E chi te l'ha chiesto? Se ero bestiame, bestiame sono morto nel deserto. Perché devo morire nel recinto in cui tu mi vuoi costringere attraverso i tuoi comandamenti? Mio figlio mente? E perché devo picchiarlo? Per ridurlo all'impotenza? Solo perché a te fa piacere? Mio figlio o i figli della società mentono? Perché devo condannarli? Sono forse il bestiame che conduco al macello? Non mente certo il mio compagno col quale affrontiamo assieme la vita. Magari non siamo d'accordo, magari ci scanniamo per scegliere vie diverse. Davanti alla vita la soggettività degli individui manifesta visioni diverse, ma è la vita che manifesta la ricchezza delle proprie diversità. La menzogna c'è laddove la verità deve stuprare gli individui per sottometterli a se stessa. La verità che stupra gli individui per costringerne il divenire nell'infinito. Il mentire, finalizzato a salvaguardare se stessi e i propri processi di trasformazione soggettiva davanti ad un giudice che contempla le persone terrorizzate in ginocchio davanti a lui. Lascio alle persone riflettere su questo comandamento. Le mie parole recitano cose, le mie mani azioni. Quanto grandi sono i paraocchi delle persone che ascoltano le parole traducendole nel loro immaginario e non sanno guardare le azioni delle mie mani? Queste persone, fattesi Dio padrone e il loro rappresentante o giudice di individui indifesi, affermano: devi dire la verità, solo che la verità che cercano sta solo nella loro immaginazione, e finiscono per torturare le persone perché non dire falsa testimonianza contro il tuo prossimo. Chi ha la forza per torturare chi non si può difendere è colui che pretende che le persone non dicano delle cose contrarie alla sua immaginazione. Datevi un'occhiata ai processi contro le donne chiamate streghe da parte dell'Inquisizione di Wojtyla. Trasformate gli esseri umani in bestiame e pretenderete che il bestiame sia coerente alla propria realtà di bestiame a vostra disposizione. E infine, facciamo l'ultimo. Non desiderare la casa del tuo prossimo, non desiderare la donna del tuo prossimo, né il suo servo, né la sua serva, né il suo bue, né il suo asino, né cosa alcuna che sia del tuo prossimo. In questo ultimo comandamento assistiamo alla definizione di chi è il prossimo e di che cosa sono le cose possedute dal prossimo. Il prossimo è colui cui si riferisce la legge. Le cose possedute dal prossimo non sono soggette alla legge, ma solo alla volontà del prossimo che la manifesta mediante il proprio piacere del possesso di tali cose. Le cose del prossimo non sono soggette alla legge, solo il prossimo è soggetto alla legge. Le cose del prossimo sono soggette alla volontà del prossimo. E non è un sofisma, eh? È del prossimo innanzitutto la casa. La casa è, secondo il Dio degli ebrei e dei cristiani, l'oggetto che primariamente appartiene al prossimo. È la cosa che qualifica il prossimo, tanto che è il primo oggetto di desiderio di quanto appartiene al prossimo. Ricordiamo che una delle azioni che fa lo Stato di Israele nei confronti dei palestinesi è quella di demolire loro la casa. Nello stesso tempo costruisce delle case, i coloni, con i quali occupare i territori dei palestinesi. Il sequestro dei beni era largamente praticato dai tribunali dell'Inquisizione cristiana nei confronti di accusati per stregoneria. La casa è dunque il primo oggetto di desiderio delle persone che non devono desiderare di possedere quella che già è posseduta dal loro prossimo. Dopodiché il prossimo possiede una donna, possiede un servo e una serva. Deuteronomio è tradotto come schiavo e schiava. Non credo che dal punto di vista dei rapporti personali facesse molta differenza. Quando Gesù parla del servo, in realtà si riferisce ad uno schiavo. Penso che la diversità di traduzione fra Esodo e il Deuteronomio sia solo una furbata. Di solito le persone leggono l'Esodo, più raramente il Deuteronomio. Possiede un asino, possiede un bue e altre cose generiche. Possiede. Il Dio degli ebrei e dei cristiani possiede gli esseri umani che chiama suo popolo. Gli individui del suo popolo possiedono. Chi non è suo popolo posseduto afferma di sterminarlo come i primogeniti egiziani che evidentemente non sono suoi. Le persone non sono, ma hanno. Le persone non hanno un futuro, ma sono possedute. La persona posseduta deve rimanere nell'ambito in cui il suo padrone determina la qualità della sua vita. Apparentemente sembra abbastanza logico affermare che all'interno di un sistema sociale una persona non deve danneggiare qualcuno per espropriarlo. Ciò che non è logico è condannare il desiderio della persona. Quello che questo comandamento impedisce non è tanto l'acquisizione del bene, ma il desiderio che stimola le persone ad acquisire qualche cosa, dove l'acquisizione non è soltanto il bene che posseduto dal vicino ci fornisce il desiderio di possederlo, ma si tratta di acquisizione come conoscenza, come potere di essere, come capacità dell'essere umano di affrontare la vita, stimolato dal desiderio di modificare le proprie condizioni di vita. Tutto il comandamento parte dal presupposto che la casa, la donna, lo schiavo, la schiava, il bove e l'asino appartengano al vicino per concessione del Dio padrone che ha emanato i comandamenti, non perché l'essere umano li ha acquisiti in qualche modo. Il desiderio è condannato in quanto, secondo il Dio padrone, l'individuo non può mettere in atto delle strategie al fine di acquisire l'oggetto del desiderio, che non è necessariamente la sottrazione dell'oggetto al vicino, può essere anche un progetto di lavoro, di costruzione, di finalità commerciali, eccetera. In quanto l'oggetto che egli desidera è concesso al Dio padrone e non dall'attività del singolo individuo o degli individui all'interno del sistema sociale. Che cosa si condanna in definitiva con questo comandamento? Si condanna il desiderare di migliorare le condizioni di vita. Le condizioni di vita te le ha date Dio e tu devi accettare. Non puoi desiderare di modificarle. Il desiderio di migliorare le condizioni di vita è un peccato contro il Dio padrone. Conclusione dei 10 comandamenti. Con questo io ho concluso il commento. Ho evitato di parlare dell'impatto sociale ed emozionale che questa struttura pseudo-giuridica ha sugli individui. Ma provate a pensare quante distorsioni questi ordini del Dio padrone degli ebrei e dei cristiani hanno provocato. Davanti a una Costituzione della Repubblica che in Italia è in vigore da quasi 60 anni e che prevede che le persone siano dei soggetti di diritto, ancora oggi individui che occupano istituti, sia magistrati che istituti all'interno delle istituzioni nazionali, si comportano come se le persone fossero degli oggetti di possesso. Le persone che occupano cariche istituzionali pensano a se stesse come se fossero investite di tali cariche per mandato e privilegio del Dio padrone. Un'intera struttura costituzionale stuprata dal tentativo del Dio degli ebrei e dei cristiani di trasformare le persone in oggetti di possesso attraverso un condizionamento educazionale che distrugge, stuprando la struttura emozionale dei bambini. E questo io ho concluso il commento ai 10 comandamenti. E io sfido chiunque, quando dico chiunque, sto parlando di chiunque, a dirmi, a dimostrare che quanto io ho affermato non è la corretta ed esatta interpretazione dei 10 comandamenti dei cristiani, il cui fine è trasformare l'intera umanità in schiavi, in ginocchio, da sottomettere via via a questo o a quel becero rappresentante. Io questi li ho scritti, questi li ho messi in internet e questi potete trovare facendo una semplice ricerca 10 comandamenti. Sfido chiunque, e torno a ripetere chiunque, se non è un lurido pezzo di merda che costringe i bambini in ginocchio, a dimostrarmi che questa dimostrazione, che questa definizione, che questa interpretazione dei 10 comandamenti non sia esatta. Chiunque, accetto tutti, anche l'università di filosofia o di filologia. Bene, allora, passiamo invece a un'altra cosetta, ignomerici. Io vi leggo gli Enumerici e ve li leggo dall'edizione della Bur, a cura di Giuseppe Zanetto, testo greco a fronte. Torno a ripetere, non costano niente, credo costano un 10 euro, una roba del genere. E penso che siano i più bei pezzi di poesia che ci siano, oltre ad essere uno dei fondamenti di quello che è le antiche religioni pagane politeiste. Comincerò dall'inno ottavo, che è l'inno ad Ares. Alcuni sono brevissimi, altri inni sono un po' più lunghi. Si dice che fossero più lunghi in passato, però questo ci è rimasto. Ares, dall'elmo d'oro, possente auriga di carri intrepido, salvatore di città, armato di scudo, coperto di bronzo, instancabile lanciere dal braccio robusto, baluardo dell'Olimpo, padre di Nike, gloriosa, sostegno di Temi, dominatore di nemici, guida degli uomini giusti, maestro di coraggio, che ruoti il tuo disco infuocato fra gli astri dalle sette vie, dove i cavalli fiammanti ti portano in eterno lungo la terza orbita. Ascoltami, tu che difendi i mortali e dai giovanili vigore, fa scendere dall'alto sulla mia vita la tua luce, mite, e la tua forza guerresca, così che io possa scrollare dalla mia testa l'odiosa viltà e piegare nel cuore le passioni che ingannano l'anima e frenare l'acuto impulso dell'ira che mi spinge a entrare nella mischia ghiacciante. Tu dammi, o beato, il coraggio di rispettare le norme della pace, sfuggendo alla rissa dei nemici e alla morte crudele. E questo è l'inno ad Ares. Inno ad Artemide. Musa, cantami, Artemide, sorella del dio Arciere, vergine setatrice, compagna d'infanzia di Apollo, abbeverati cavalli al Meles dai fitti canneti, da Smirne essa dirige rapidamente il carro tutto d'oro verso Claro, ricca di viti, dove Apollo dall'arco d'argento sta ad aspettare la setatrice dalle frecce infallibili. Saluto te con il mio canto e anche tutte le altre dee. Te per prima celebro, da te voglio cominciare, e dopo aver cominciato da te intonerò ora un nuovo canto. E quello che vado a dire adesso è il decimo canto ed è l'inno ad Afrodite. Canterò, Citeria, nata Cipro, che distribuisce dolci doni ai mortali, sempre sorride nel suo volto amabile, coronato da una graziosa ghirlanda. Salve, Dea, che proteggi l'accogliente Salamina e Cipro, circondata dal mare. Donami un canto piacevole, e io canterò te e un'altra canzone. Inno ad Atena. Inizio a cantar Palla di Atena, signor dell'Acropoli, terribile. A lei e ad Ares sono care le imprese di guerra, il sacco delle città, le grida e le battaglie. È lei che protegge l'esercito quando parte e ritorna. Salve, Dea, concedici fortuna e felicità. Inno ad Era. Canto Era dal trono d'oro, figlia di Rea, regina immortale. Dea dall'aspetto ingannevole, sorella, insieme nobile sposa di Zeus, signore del tuono. Tutti beati del vasto Olimpo la rispettano, onorata al pari di Zeus, signore del fulmine. Questi sono fra i canti più brevi degli inni omerici. Inno tredicesimo è l'inno a Demetra. È un altro inno rispetto all'inno numero uno, che è l'inno fondamentale di Demetra. Comincia a cantare Demetra dei belli capelli, dea veneranda e la sua figlia Ola, la stupenda Persefone. Salve, Dea, proteggi questa città e intona il mio canto. Inno quattordicesimo. Inno alla madre degli dei, Musa Canora, figlia del grande Zeus. Cantami, la madre di tutti gli dei e di tutti gli uomini, cui piacciono il grido dei crotali e dei timpani, lo strepitio degli auli, l'urlo dei lupi e dei torvi leoni, i monti echeggianti e le valli coperte di boschi. Saluto te con il mio canto e anche tutte le altre dee. Inno quindicesimo. Inno a Eracle, cuor di leone. Canterò Eracle, figlio di Zeus, il più forte dei terrestri, che Alcmena generò nell'ampia Tebe, dopo essersi unita al Cronide dalle nere nubi, dapprima errando sulla terra infinita e sul mare. Agli ordini del re Euristeo, Eracle compì molte imprese terribili e patì molti mali, ma ora nella bella casa dell'Olimpo Nevoso vive sereno e in sposa Ebe dalle belle caviglie. Salve, signore, figlio di Zeus, dammi il valore e la ricchezza. Inno ad Asclepio. Comincia a cantare il figlio di Apollo Asclepio, guaritore di morbi generato da Cronide nobile, figlia del re Flegias, nella pianura d'Otia, gran conforto per gli uomini, risanatore di aspre pene. Così ti saluto, Signore, e ti invoco col mio canto. Inno ai Dioscuri. Musa canora, cantami Castore Polluce, i Tindaridi, nati da Zeus Olimpio, l'augusta Leda li generò sotto le vette del Taigeto, quando si unì al Cronide dalle nere nubi in segreto. Salve Tindaridi, padroni di cavalli veloci. Inno diciottesimo. Inno a Hermes. Canto Hermes, Agifonte, il dio Cillenio, signore del Cillene e dell'Arcadia ricca di greggi, veloce messaggero degli immortali. Lo generò Maia, la nobile figlia di Atlante, unendosi in amore con Zeus. Essa sfuggiva alla compagnia degli dei beati e viveva chiusa in un antro ombroso, dove il figlio di Crono nel cuore della notte si univa alla ninfa dei bei riccioli, all'insaputa degli dei mortali e degli uomini mortali, mentre era dalle bianche braccia era immersa nel dolce sonno. Così ti saluto, figlio di Zeus e Maia, dopo aver cominciato da te, intonerò ora un nuovo canto. Salve Hermes, messaggero elargitore di grazie e di beni. Inno a Pan, diciannovesimo inno. Musa, cantami il caro figlio di Hermes Bicorne, dai piedi di capra, amante del frastuono che vaga per le valli boscose in compagnia delle ninfe danzatrici. Esse amano percorrere le cime delle rupi scoscese, invocando Pan, il dio dei pascoli, dai capelli lucenti, orsuto, che frequenta tutte le alture nevose e le cime dei monti, i sentieri pietrosi, si aggira in su e in giù per le fitte macchie, ora è attratto dall'acqua di tranquilli ruscelli, ora si arrampica su rocce inaccessibili salendo sulla cima più alta per sorvegliare le greci. Spesso corre per le grandi montagne biancastre, spesso attraversa le valli facendo strage di selvaggine grazie alla vista acutissima. Solo al tramonto, tornando da caccia, intona a zampogna una dolce melodia. Non vincerebbe nel canto l'uccello che a primavera effonde un lamento con voce di miele fra i fiori e le foglie. Allora si uniscono al suo canto le ninfe montane, dalla limpida voce, danzando con passi rapidi presso la fonte profonda, e l'eco risuona dalla vetta del monte. Il dio ora danza in tondo, ora entra nel mezzo con rapidi passi, porta sul dorso una fulvida pelle di lince e si esalta in cuore a quel canto ritmato sul tenero prato dove il croco e il giacinto odoroso si mescono all'erba, fiorendo in gran coppia. Cantano gli dei beati e il vasto Olimpo, per esempio, più di ogni altro esaltano il rapido Hermes, dicendo com'è messaggero veloce per tutti gli dei e come arrivò nell'Arcadia ricca di fonti, madre di greggi, dove c'è un tempio per lui, il signore Cilleno. Lì, pur essendo un dio, pascolava le greggi lanose di un mortale. Infatti ardeva in lui il desiderio struggente di unirsi in amore con la ricciuta figlia di Driope. Ottenne le nozze fiorenti ed essa nel palazzo partorì a Hermes un figlio già subito strano a vedersi. bicorne dai piedi di capra, rumoroso dal dolce sorriso. La madre balzò in piedi e fuggì, lasciando il bambino. Ebbe paura, infatti, quando vide il viso ferino e barbuto, ma il rapido Hermes lo prese subito in braccio e l'accolse. La gioia traboccava dal cuore del Dio. Salì in fretta alle sedie degli immortali con il figlio avvolto nella folta pelliccia di una lepre montana. Si sedette vicino a Zeus e agli altri immortali e mostrò suo figlio. Tutti gli dei si rallegrarono in cuore e più di tutti il delirante Dioniso. Lo chiamarono Pan perché tutti aveva rallegato il cuore. Così ti saluto, Signore, e ti placo col mio canto e io canterò te e anche un'altra canzone. Inno ventesimo, inno a Efesto. Musa canora, canta Efesto, dall'ingegno famoso, che con Atena dagli occhi splendenti ha insegnato opere splendide agli uomini sopra la terra. Prima essi vivevano sui monti, dentro caverne come le fiere, ma ora grazie agli insegnamenti di Efesto, l'artefice insigne, conducono una vita felice e serena dentro le loro case, dal principio alla fine dell'anno. Perciò, sì, mi propizia Efesto, dammi valore e ricchezza. Inno ad Apollo, ventunesimo inno. Febo, anche il cigno ti canta dolcemente agitando le ali, mentre nuota verso la riva del vortice del vorticoso fiume. Peneo e Laedo, dalla dolce voce, canta sempre te, per primo e per ultimo, accompagnandosi con la cetra armoniosa. Così ti saluto, Signore, e ti placo col mio canto. Canto ventiduesimo, inno a Posidone. Comincia a cantare Posidone, Dio potente, che fa sussurrare la terra e il mare fecondo, re dell'oceano, signore dell'Ilicone e dell'ampia Ece. Gli dei e Nosigeo ti hanno accordato un duplice privilegio, essere domatore di cavalli e salvatore di navi. Salve Poseidone dei capelli scuri, signore della terra, con cuore benevolo. Soccorri i naviganti, beato. Inno ventitreesimo. Inno a Zeus. Canterò Zeus, il migliore e il più grande degli dei, onniveggente signore che impugna il destino, con Temi seduta al suo fianco, scambia parole di saggezza. Sì, mi propizio, croniche de onnivegente, grande e glorioso. Inno ventiquattresimo. Inno a Estia. Estia, che nell'incantevole Pito custodisci la sacra casa del signore Apollo, il giorgere. Dai tuoi riccioli stilla sempre limpido unguento. Vieni in questa casa, vieni con cuore benevolo insieme al saggio Zeus. Concedi grazia al mio canto. Inno venticinquesimo, inno alle Muse e ad Apollo. Comincia a cantare le Muse, Apollo e Zeus. Infatti dalle Muse e da Apollo e gli arciere provengono sopra la terra i cantori e i citarodi. E da Zeus discendono i re, beato colui che è amato dalle Muse. Dalla sua bocca esce un canto dolcissimo. Salve figlie di Zeus, date gloria al mio canto. E io canterò a voi anche un'altra canzone. Inno ventiseiesimo. Inno a Dioniso. Comincia a cantare il fremente Dioniso coronato di Edera, splendido figlio di Zeus e della gloriosa Semele. Le ninfe dai bei capelli lo accolsero in seno, ricevendolo dalle mani del Padre Divino, e lo allevarono con cura nelle valli di Nisa. Per volontà del padre crebbe un antro fragrante per far parte degli immortali. Dopo che le dee allevarono il dio celebrato nei canti, allora poi percorreva i valloni boscosi cinto d'edera e d'alloro. Con lui venivano le ninfe cui faceva da guida. La vasta foresta era trascorsa da grida. Così ti saluto Dioniso, ricco di grappoli, fa che possiamo tornare in festa la prossima stagione, e così di stagione in stagione per molti anni. Canto ventisettesimo. Inno ad Artemide. Canto Artemide, dalle frecce d'oro, la dea cacciatrice, vergine casta, abile settatrice di cervi, sorella di Apollo dalla spada d'oro, che sui monti ombrosi e sulle cime battute dal vento tende il suo arco d'oro e scaglia frecce dolorose nella febbre della caccia. Le vette degli alti monti tremano, la fitta foresta risuona cupamente dei rantoli delle fiere e la terra e il mare pescoso fremono. La dea, piena di coraggio, si spinge ovunque, sterminando le specie selvatiche. Ma quando l'abile setatrice di fiere si è divertita e ha appagato il suo cuore, allenta l'arco flessibile e raggiunta la grande casa del caro fratello Febo Apollo, nel ricco borgo di Delfi, per guidare la danza delle muse e delle cariti. Qui appende l'arco, ricurvo le frecce, indossa splendidi ornamenti e conduce e apre le danze. Le dee con voce divina celebrano l'eto, dalle belle caviglie ricordano come partori figli che cellono fra gli immortali per senno e per imprese. Salve figlio di Zeus e di Leto dei bei capelli, e io canterò voi e anche un'altra canzone. Canto 28, inno ad Atena. Comincio a cantare Palla d'Atena, la gloriosa dea dagli occhi splendenti, ingegnosa, dal cuore flessibile, vergine casta, intrepida, signora dell'Acropoli. Tritogenia, il saggio Zeus la generò da solo, dal suo capo venerabile, rivestita già delle armi da guerra, dorate, lucenti. Tutti gli immortali si stupirono a questa vista, essa balzò fuori rapidamente dal capo immortale, agitando un giavellotto acuto davanti a Zeus e Giogo. Il vasto Olimpo sussultò cupamente, sotto l'urto della dea dagli occhi splendenti. La terra emise un grido terribile, il mare si sconvolse gonfiandosi con flutti spumanti, poi d'improvviso le onde si fermarono. Il luminoso figlio di Perione arrestò lungamente i veloci cavalli, fino a quando la vergine Palla d'Atena ebbe tolto dalle spalle immortali le armi divine. Ne gioì il saggio Zeus: così ti saluto, figlia di Zeus e Giogo, io canterò te e anche un'altra canzone. Inno 29, inno ad Estia. Estia, che nelle case eccelse di tutti gli dei immortali e di quelle degli uomini terrestri hai una sede perenne e godi del gran privilegio di essere rispettata e onorata in eterno. Infatti senza di te non ci sono banchetti per i mortali, se a Estia per prima e per ultima non libano vino mielato. E tu, Argifonte, della verga dorata, figlio di Zeus e di Maia, messaggero di beati, largitore di beni, simi propizio, e aiutami con la venerabile e cara Estia. Tutte e due, infatti, abitate le belle case degli uomini terrestri con un animo reciprocamente concorde, e vigilate con senno e forza, splendidi baluardi. Salve, figlia di Crono, salve, Hermes, della verga d'oro, e io canterò voi e un'altra canzone. Inno 30, inno a Gea, madre universale. Canterò Gea, madre universale delle salde fondamenta antichissima, che nutre tutte le creature del mondo, quelle che popolano la terra luminosa o che solcano il mare o che volano, tutte si nutrono della tua ricchezza. Grazie a te gli uomini hanno prole e buoni raccolti, e tu hai il potere di dare o togliere la vita agli uomini mortali, Signore. Beato colui che tu onori con cuore benigno, hai in abbondanza ogni cosa. La terra vitale si carica di frutti per lui nei campi, il bestiame si moltiplica, la casa si riempie di beni. Costoro governano con giustizia nelle città dalle belle donne. Gli accompagnano prosperità infinita e ricchezza, e grazie al tuo favore, dea veneranda e generosa, che i loro figli esultano di giovanile baldanza, e nei cori ricchi di corone le loro figlie danzano con cuore gioioso saltellando sui morbidi fiori del prato. Salve madre degli dei, moglie di Urano stellato, premia benigna il mio canto con l'amabile prosperità, e io canterò te e un'altra canzone. Inno 31, inno ad Helios. Musa Calliope, figlia di Zeus, comincia a cantare, Helios splendente, che Euriba essa dagli occhi rotondi generò al figlio di Gea e di Urano stellato. Iperione, infatti, sposò la nobilissima Eurifaessa, sua sorella, che gli partorì figli splendidi, Eos dalle braccia rosate, Selene dai bei riccioli e l'instancabile Helios, simile agli immortali, che dà luce ai mortali e agli immortali guidando i suoi cavalli. Gli occhi lampeggiano terribili, di sotto l'elmo d'oro, raggi splendenti scendono da lui con un barbaglio dalla testa e dalle tempie, i paraguanci lucenti serrano il volto aggraziato che brilla lontano, ha indosso una splendida veste sottile che lampeggia al soffio dei venti. Gli stalloni tirano con forza finché arrivino al centro del cielo, qui gli arresta il carro dal timone d'oro e i cavalli e li guida abilmente lungo il cielo verso l'oceano. Salve, Signore, concedi in benigno una vita piacevole. Dopo aver cominciato da te, canterò una stirpe di uomini semidei, le cui imprese e gli dei mostrarono ai mortali. Inno 32esimo e inno a Selene. Muse, dal dolce canto figlio di Zeus Cronide, esperte di canzoni celebrate, Selene dalle ampie ali, dal suo capo immortale un chiarore si diffonde nel cielo e avvolge la terra, e una grande bellezza si mostra quando risplende la sua luce, la sua corona d'oro illumina l'aria scura, e i suoi raggi rifulgono quando la chiara Selene, lavato il bel corpo nell'oceano, indossate vesti sfavillanti, aggioga i puledri lucenti dal collo robusto e rapidamente sospinge i cavalli dalla bella criniera al tramonto a mezzo del mese. Poi il gran ciclo si compie e i raggi della luna che cresce scendono più luminosi dal cielo. Allora essa è per i mortali segno e presagio. Con lei una volta il Cronide s'unì in amore nel letto ed ella concepì e diede alla luce una figlia Pandia che ha singolare bellezza fra gli dei immortali. Salve, Signora, dalle bianche braccia chiara Selene, ricciuta e benigna, cominciando da te canterò le gesta dei semidei di cui gli Aedi, servi delle muse, raccontano le imprese con loro amabile voce. E l'ultimo degli inni omerici per questa sera, visto che abbiamo fatto anche più presto di quanto pensavo, ed è l'inno ai Dioscuri. Muse dagli occhi vivaci, cantate i figli di Zeus, i Tindaridi, splendidi figli di Leda dalle belle caviglie, Castro, domatore di cavalli, l'irreprensibile Polluce, sotto la vetta del grande monte Taigeto, unitasi in amore al Cronide dalle nere nubi, essa li partorì come salvatori per gli uomini terrestri e per le veloci navi. Quando sul mare crudele sopraggiungono violente tempeste, gli uomini sulle navi pregano e invocano i figli del grande Zeus e salendo sul ponte di poppa promettono bianchi agnelli. Il forte vento e le onde del mare hanno sommerso ormai la nave, ma quelli all'improvviso appaiono avanzando nell'aria con ali veloci e subito placano il soffio di venti tempestosi e calmano le onde sulla chiara distesa del mare, segni graditi e inattesi per i marinai. A questa vista gli uomini si rallegrano e finisce l'aspra fatica. Salve, Tindaridi, padroni di cavalli veloci, io canterò voi e anche un'altra canzone. Ecco, io per questa sera vi ho raccontato un po' di inni omerici. Sono partito dall'inno ottavo, naturalmente ho saltato gli inni maggiori, quelli che vengono, chiamiamo così, maggiormente letti, che è l'inno ad Afrodite, l'inno a Dioniso, l'inno, vediamo un attimo, perché sono l'inno a Hermes, ho saltato, vediamo che ho saltato ancora l'inno ad Apollo, ho saltato l'inno a Demetra, cioè ho saltato praticamente quelli che sono gli inni maggiori, quelli che le persone leggono più facilmente e più comunemente, e li ho fatti praticamente gli inni minori. Tutta questa poesia che tutto sommato non è una poesia, ma è il sentimento dell'uomo nei confronti del mito, è la capacità dell'uomo di percepire il mito come realtà fattiva, realtà quotidiana, fa parte della nostra vita. Fa parte della nostra vita al punto tale che quando il cristianesimo ha dovuto elaborare le sue invocazioni, ha dovuto scoppiazzare in maniera squallida ed infame gli inni omerici, ha dovuto scoppiazzare gli inni di Callimaco, ha dovuto scoppiazzare gli inni di Proclo, ha dovuto scoppiazzare quelli che sono stati i sentimenti degli uomini per le divinità, per il divino, per il mondo nel quale vivevano, per riuscire a costruire qualcosa di squallido, di sporco, che fosse appena appena accettabile. Io ve lo consiglio a tutti, compratevi gli inni omerici. Vabbè, veramente non so quale altro libro non comprare, perché effettivamente quando si ha il piacere di scoprire, di vedere, di analizzare, di capire qual è il meccanismo delle cose, anche se aveste 100.000 libri non bastano, vi mancherebbe il 101.000, il 102.000, il 103.000, e quando ne avrete 1.000.000 vi mancherebbe il 1.001.000, il 1.002.000, il 1.003.000, perché in effetti ciò che gli uomini scrissero in antico viene sempre di più tradotto. Io ho visto adesso, sempre della Burr, delle traduzioni di Quintiliano sulla formazione dell'oratore, dai quali i cristiani hanno scoppiazzato a manico, ma in maniera talmente squallida, veramente, che è la roba a sputargli in muso. Cioè, sto effettivamente scoprendo, beh, io mi faccio una cultura per riuscire a capire quella che è la stregoneria, quello che è la trasformazione dell'uomo, però effettivamente è quello che io sto scoprendo negli ultimi anni, è qualcosa di incredibile. Cioè, non esiste una religione cristiana in se stessa. Esiste soltanto un odio feroce che i cristiani hanno fatto nei confronti della vita, rapinandola e saccheggiandola nel modo più vile, più infame, più squallido che si possa immaginare. Cioè, non esiste nulla del cristianesimo che abbia un minimo di dignità all'interno del consesso umano, assolutamente nulla. Ed è veramente una cosa che l'unica cosa che rimane del cristianesimo è la manipolazione mentale dei bambini, quella cosa che porta il cristiano a dire in fondo Gesù è buono, e lo porta a dire in fondo Gesù è buono ed è pronto ad alzare i roghi pur di negare l'evidenza di ciò che è scritto nella sua religione, nella sua ideologia, nel suo modo di vedere il mondo, nel suo modo di afferrare il mondo. Ed è talmente profonda questa manipolazione mentale che a un cristiano sfugge semplicemente l'ovvio. Non dico che sfugga riuscire a capire cosa un fenomeno all'interno dell'insieme va a modificare l'insieme, per cui una determinata azione ha degli effetti, per cui facendo quegli effetti hai anche dei ritorni, anche dei prezzi da pagare. Non dico questo, che sarebbe già una cosa enorme, ma non riesce nemmeno a leggere nero su bianco cosa è scritto. Cioè, non riesce a capire neanche il senso delle parole, ed è l'effetto della manipolazione mentale, cioè l'educazione cristiana che ha ucciso nell'uomo la capacità di capire la vita, di essere parte della vita, di capire che siamo degli individui importanti, perché in fondo la vita, nel corso di milioni e milioni di anni, non ha fatto altro che lavorare per generare noi stessi. E questo è una cosa che non sarà assolutamente incomprensibile con un cristiano. Infatti si dice che tutte le religioni sono tollerate nel paganesimo meno che il cristianesimo, perché il cristianesimo distrugge ogni religione che non sia la cristiana. E purtroppo di fatto è così. Bene, diamo via le telefonate, abbiamo ancora una decina di minuti, 049 700 700 e 049 700 838. Comperatevi questi inni omerici. Vi ripeto, l'edizione della Burr portatile, tutto sommato, non costa niente, cioè costa pochissimo, e avrete il piacere della lettura, il piacere di capire che cos'è il senso religioso, il senso della visione antica, il senso della vita, che non troverete mai in nessun altro testo. Pronto?
Ciao, Fabio.
Ciao. Ciao.
Come stai?
Bene, bene.
Sono in diretta per caso?
Certo. Certo.
Pronto?
Certo che sei in diretta.
Ah, sì. Niente, potrei parlarti in privato dopo?
Quando finisco la trasmissione?
Pronto?
Pronto, quando finisco la trasmissione?
Sì, posso?
Sì, 700-777.
Sì, 700-777?
Sì.
Sì. Mi devi scusare per questo.
Oh, figurati.
Posso approfittare?
Certo.
Allora, quando è che posso chiamare?
Tra un 10 minuti chiudo la trasmissione.
Sì.
E fra 12 minuti puoi chiamarmi al 700-777.
Sì.
049.
Sì. Va bene. A dopo allora.
Ok, ciao. Ciao, ciao, ciao Francesca.
Bene. Quello che voglio dirvi io è che la visione della vita come la... Pronto?
Ciao bello.
Ciao Marco.
Vuoi domandarti in arte sugli numerici? Ti sa tu se ne anche altre edizioni buone oltre a quella Burr? Perché te sa che da me parti Burr arriva una volta all'anno dopo che ti ordinai.
Non ti viene giù a Mestre sabato prossimo?
Come?
Non viene giù a Mestre sabato prossimo?
No, scusami.
Mi senti?
Sì.
Non ti viene a Mestre sabato? Ti può anche cercare a Mestre, eh?
Se Mestre vale, vero? Va bene, dai, se vengo un'ora.
Va bene.
Stai bene.
Ciao, bello. Ciao, ciao, ciao.
No, effettivamente esistono delle altre edizioni degli inni omerici, però tutto sommato io vi consiglio sempre di usare libri che siano facilmente usabili, cioè facilmente maneggiabili, perché il libro facilmente maneggiabile vi permette anche di essere letto, usato, sottolineato, schizzato, cioè nel senso che potete anche segnarvi i passi che vi piacciono e non rovinate una cosa preziosa, cioè ciò che è prezioso è ciò che è scritto in un libro, non tanto la forma. Certo che esistono sicuramente altri inni omerici di altre case, però sono edizioni già migliori, cioè sono edizioni più di lusso. Quello che a me interessa non è tanto l'edizione, mi interessa il senso magico della cosa, cioè ciò che un libro contiene, non tanto l'edizione. Io so benissimo che queste edizioni Burr tengono ben poco, tendono a scollarsi facilmente, non hanno una grande rifinitura sicuramente, sono libri fatti apposta per essere letti, cioè cose che ci appartengono, che entrano dentro di noi, cioè quella cosa che non farebbe mai la sua grande e bella figura in un salotto, però lo fa sicuramente nell'anima delle persone, perché è questo alla fin fine che ci interessa, no? Cioè, se dopo vogliamo avere dei libri che servono per fare bella figura in salotto, allora cosa facciamo? Andiamo in una libreria e gli diciamo mi dia un metro e mezzo di libri che vanno dal color rosso al color violaceo, ma questo non ci dà niente nell'anima, no? È solo qualcosa che può essere messo là e lasciato là. Pronto?
Buonasera, sono Ruzza, Ettore.
Ciao, dimmi.
Ciao, e ho acceso da poco la radio, non ho sentito un po' tutta il filo della discussione. Però mi volevo un attimino agganciare a un discorso tratto da alcuni libri che io sto leggendo, no?
Sì.
Sul fatto della spiritualità, e sempre basandomi sulle antiche scritture e le cose che ci hanno praticamente riportato.
Certo.
E, per esempio, i Veneti antichi, che erano dediti al paganesimo perché credevano nella spiritualità delle cose, diversamente dai politeisti, dai monoteisti che sono falsi, il concetto che voi frequentemente dite in questa radio mi trovo perfettamente d'accordo, ma secondo me dovete puntare tantissimo su quella che è l'interiore delle cose, che forse riuscite a far capire meglio il messaggio che
voi da tanto tempo in questa radio state dicendo. Hai capito il concetto?
Sì, ho capito parte di sentimento che hai delle cose. Ma sai com'è? Io ho un'idea, no? Mi senti?
Sì.
Se io esprimo solo il sentimento senza la ragione, esprimo ciò che io sono. Capisci? Però ciò che io sono può essere bello o meno bello da come le persone lo vedono. Invece il mio messaggio, il messaggio della ragione, deve essere utile alle persone.
Certo.
E sull'utilità del messaggio della ragione poi le persone mettono il loro sentimento.
Sì, no, ma è vero quello che dici, no? Perché mi trovi d'accordo. Ma il concetto di penetrazione adesso
no, ho capito quello che dici.
È un po' difficile spiegare un po' il concetto.
No, il concetto che ti spieghi non è difficile, è semplice. Bisogna parlare alle emozioni degli uomini.
Bravo.
E per parlare alle emozioni degli uomini bisogna usare i sentimenti e le emozioni. E allora gli uomini si scuotono e possono modificare la loro ragione.
Perché,
quello che stai dicendo.
Sì, no, è vero. Ecco, mi hai aiutato a un po' a mettere assieme, perché sto un po' improvvisando, no? Ma quello che io voglio far capire, cioè una volta vivevano giorno per giorno, cioè i quattro elementi che la vita di quel tempo loro si dedicavano, era praticamente quello che poi era il concetto di vita di quel periodo. Diversamente di quello che è la religione adesso.
Sì, è un altro modo diverso della religione adesso.
Esatto, è un altro modo diverso, certo. Ma è molto più falso.
Uno si basa le antiche religioni si basano sul potere di essere, no? Cioè la capacità dell'uomo di affrontare la sua vita e la sua esistenza. Il monoteismo si basa sul potere di avere, cioè sulla capacità di possedere le persone. Per cui uno è l'uomo coraggioso che affronta la vita e l'altro invece è il vile che deve sottomettere le persone e costruisce la viltà nelle persone, no?
Giusto quello che stai dicendo, è giusto, sì. È interessante la vostra trasmissione, devo magari capire più profondamente i vostri concetti.
Ma tu sei in lista sì o no?
Io?
Sei nelle nostre liste?
Io, sì.
Li leggi i messaggi?
No.
Fuma? Non è che hai molto tempo.
No. devo comunque approfondirmi più di più, perché mi trovate perfettamente d'accordo al 100%.
Ma io lo so. No, non ho dubbi. Guarda che Francesco ti aspettava una tua telefonata.
Infatti ho cercato di chiamarlo. Ho sempre trovato il cellulare fuori campo.
A casa lo trovi.
Ah, lo trovo a casa. Lo chiamo subito.
Basta stasera, no? Forse ancora un po'. O forse no, è già arrivato a casa, sì, a quest'ora.
Ok, va bene. Ci sentiamo allora.
Ciao ragazzi.
A presto, dai.
A presto.
Okay.
Ciao, auguri.
Ciao.
Grazie.
Bene, noi ci stiamo avviando verso ormai la fine della trasmissione, non manca molto, abbiamo l'ultimissima telefonata, pronto?
Ciao! Ciao, sono Ivano.
Ciao Ivano!
Ciao, avevo girato appena adesso, te l'ho sentito, no?
Parlavi
dei scaffali, dei libri, di colori...
ho appena letto, quasi tutti i Linio Merici, partendo da Lino VIII.
Madonna, e mi ho ordinato.
Li
ho ordinati in libreria, non so, io ancora arrivare, sarà tre mesi.
Davvero? Davvero?
Sì.
Oh dai.
Questo di Omero, cioè le opere classiche, l'Odissea.
La seconda edizione è di ottobre del 2000.
Madonna.
Per cui non è vecchissima.
No, ma è ancora da arrivare, cioè io ordinai, però io ancora da arrivare in
Italia. No, veramente questa burqua bisogna che facciamo i conti, perché sta facendo delle cose bellissime, meravigliose, ma non le lancia sti stronzi, no?
Il Carmine Burana,
loro hanno fatto un lavoro eccezionale.
Sì.
Vabbè, io lo lancerò io, cosa vuoi che faccia? A questo punto?
Ma non so, forse sia, tu pensi che ci sia magari una specie di di freno come
no. No, sono loro che sono tutti cloni, non sanno neanche cosa hanno in mano questa gente. Ivano, devo metterti giù perché concludo la trasmissione.
Ci sentiamo.
Ciao, e grazie Ivano, ciao auguri, ciao, grazie.
Bene signori, chiudo qui la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo e vi do appuntamento per giovedì fra 15 giorni, il prossimo giovedì c'è soltanto Francesco. Ciao a tutti, a risentirci, mando subito la pubblicità.